come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:33 minuti in questo momento, ben ritrovati per la Zanzara fino alle 20:45 per voi, commentando i fatti del giorno. Numero verde 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it, TG2.
Oggi il decollo della nuova Alitalia, stamane alcuni voli cancellati a Malpensa e Linate, proteste dei lavoratori anche a Fiumicino, Sacconi, il servizio va garantito. Incursioni dei soldati israeliani in 3 quartieri densamente popolati di Gaza City, in furia la battaglia, Israele resta molto da fare, nuova riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In un video la procura di Arezzo ricostruisce l'omicidio di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso in un autogrill. Per la famiglia, dal filmato, la conferma che il poliziotto ha mirato prima di sparare e uccidere. Lanciato sul mercato in Gran Bretagna un orologio dotato di navigatore satellitare, permetterà alle famiglie di sapere sempre dove si trovano i figli.
C'è un titolo che mi ha colpito su un quotidiano francese, quotidiano economico, si chiama Les Echos, che un ascoltatore, Franco da Conegliano, mi segnala. Merci Silvio, lo dico in francese, grazie Silvio, la traduzione largamente comprensibile naturalmente, cioè i francesi ringraziano sostanzialmente Berlusconi per aver impedito in aprile, ormai di un anno fa quasi, l'acquisizione ben più onerosa per Air France di Alitalia. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Ondata di maltempo al centro-sud, violenta grandinata a Palermo, porto bloccato dal mare in burrasca, Enna isolata dopo 48 ore di pioggia, frane, allagamenti e allarme per una diga, a Crotone sgomberate scuole e uffici vicino al fiume, il capo della protezione civile Bertolaso avverte in corso un uragano su Sicilia e Calabria e il nord resta nella morsa del gelo. Partenza difficile per la nuova Alitalia. Le proteste a Fiumicino e negli scali milanesi gettano nel caos la prima giornata di voli. Cancellazioni e ritardi, la situazione in diretta, resta da chiarire il ruolo di Malpensa. Polemiche sul video dell'omicidio di Gabriele Sandri. Un filmato della procura ricostruisce come l'agente spacca rotella sparò e uccise nel novembre del 2007 il tifoso della Lazio. Venerdì la decisione sul rinvio a giudizio del poliziotto accusato di omicidio volontario. Per la prima volta un tribunale condanna lo Stato a risarcire un soldato vittima dell'uranio impoverito. Sono tanti i casi in Italia. Abbiamo incontrato Giovanni Stagni, 30 anni. I primi sintomi del tumore si sono manifestati durante una missione in Kosovo. Sono stato abbandonato, ci racconta. Si avvera il sogno di Damon, il bambino americano di 10 anni che aveva chiesto di essere accreditato come reporter al giuramento del neopresidente.
Bene, 18:36, 800 24 00 24, mentre apprendiamo dai giornali, in particolare dal Sole 24 Ore, che è tornata all'assalto Sky della vicenda dell'IVA, con una lettera indirizzata dal capo di Sky in Italia, Tom Oakridge, a tutti i parlamentari italiani, dicendo è un sopruso, contestando tutte le posizioni del governo sull'aumento dell'IVA a Sky. Continua anche invece a parlare Massimo D'Alema di Israele e di Gaza, con posizioni molto molto critiche nei confronti di Israele, al contrario invece di altre posizioni all'interno del Partito Democratico. Ancora D'Alema, ieri abbiamo fatto ascoltare una critica molto forte nei confronti del modo in cui i giornalisti, secondo lui i giornalisti italiani in particolare, stanno analizzando questa crisi, riportando le posizioni solamente di Israele, secondo D'Alema. In questo caso la guerra non si può chiamare guerra, ma è solo una spedizione punitiva di Israele nei confronti di Gaza. Sentite.
Noi parliamo di una guerra, non so se questa espressione sia appropriata, diciamo, quella a cui si assiste è una vera spedizione punitiva, diciamo. Trovo che l'espressione guerra contro Hamas è un'espressione molto partigiana, diciamo, è il titolo che i servizi informativi dell'esercito israeliano danno a quello che succede.
E ancora con i servizi informativi, cioè il modo in cui i giornali italiani riportano la questione è praticamente una velina, è la stessa, sono le stesse posizioni del gabinetto di crisi israeliano o dei militari israeliani. Ancora D'Alema su quello che accade nella striscia di Gaza.
quello che sta accadendo è una rioccupazione, sia pure temporanea, della striscia di Gaza, con bombardamenti quotidiani, con rastrellamenti, un conflitto nel quale muoiono 900 persone da una parte e 10 dall'altra, difficilmente può essere definita come una guerra.
Questo D'Alema, nello stesso giorno in cui Francesco Rutelli, altro leader del Partito Democratico, come sapete, fa un elogio di Berlusconi, perché l'Italia con Berlusconi si è maggiormente avvicinata ad Israele. Queste le posizioni all'interno del Partito Democratico, e non si capisce invece la posizione all'interno del governo sulla tassa per il permesso di soggiorno per gli stranieri. Prima la proposta della Lega, poi il no di Berlusconi, adesso Maroni dice beh no, sicuramente si farà. Insomma, quello che ha detto il Premier qualche giorno fa sembra non valere nulla. Sentite Berlusconi.
Abbiamo detto che non eravamo d'accordo, è una proposta che non c'era stata fatta sul tavolo del governo. Quando l'abbiamo conosciuta, io ho di mio pugno firmato una, e consegnato alla mia segreteria, che subito ne ha informato i nostri parlamentari, il mio no.
Voi ci capite qualcosa? Berlusconi dice: io ho detto no, invece la tassa sugli immigrati resta, dice oggi Roberto Maroni. 800 24 00 24, ancora la telenovela all'Italia, protestano tutti perché la protesta paga, anche quelli toccati dal fallimento all'Italia, quelli che portavano per esempio piloti e assistenti di volo fin sotto l'aereo, il cosiddetto personale navigante. C'era una cooperativa che naturalmente aveva un appalto, si chiama SAR, Servizi Automobilistici Roma, che ogni giorno trasportava a Roma, come in altre città naturalmente, piloti e assistenti di volo in aeroporto. Ebbene, oggi anche loro hanno protestato, hanno fatto una manifestazione, il loro capo Giulio Menghini.
Una sorta di alzata di scudi, alzata di proteste, di voce, per farci sentire, per farci capire che noi che facciamo parte di quel famoso indotto a cui nessuno ha prospettato un paracadute, facciamo sentire che esistiamo anche noi. Non abbiamo con la nostra manifestazione creato nessun disagio, che non ci accusassero di nessun blocco stradale. Noi abbiamo soltanto fatto sentire la nostra voce.
La protesta paga, far sentire la propria voce può portare dal cappio, può portare dalla protesta, dall'essere una passionaria della vicenda d'Italia, come avete già sentito durante Focus Economia, al Grande Fratello. Daniela Martani così si presenta.
Ciao, sono Daniela, ho 35 anni, sono di Roma e come potete vedere faccio l'assistente di volo. Mi avete conosciuto con questo cappio durante le proteste all'Italia e io l'ho indossato per lanciare un segnale forte per la protesta. Sono stata definita passionaria ed in effetti io passionaria lo sono anche nella vita, non soltanto sul lavoro, perché io sono una persona ribelle, una che combatte. Sono anche una persona molto romantica e molto sentimentale. Quanto avrei voluto volteggiare su questa pista con mio principe azzurro. Oltre al mio lavoro ho sempre coltivato sin da bambina due grandi passioni, che sono la recitazione e il canto.
Frank, avevi promesso di amarmi e invece sei sparito nel nulla.
La mia situazione lavorativa nell'Italia in questo momento è stallo. Io non so se avrò ancora un lavoro in futuro. Mi è capitata questa occasione del Grande Fratello, che non so se avrei accettato se avessi avuto la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato, ma in questo momento io sono in ballo e voglio assolutamente ballare, e non solo ballare, ma voglio anche vincere.
Daniela Martani, dal cappio al Grande Fratello, la protesta paga, non sappiamo se pagherà anche per Fabio Frati del Cub Trasporto, lo ricordate, uno dei più avvelenati, diciamo così, durante la vicenda d'Italia, rappresentante degli assistenti, una parte degli assistenti di volo, che minaccia Sabelli, Colaninno, ci riprenderemo tutto quello che ci avete tolto, tutti i nostri diritti, sentitelo.
Signor Sabelli, siano tranquilli che organizzeremo le attività sindacali e le vertenze per riprenderci tutto quello che ci hanno tolto, e finché non lavoreremo tutti quanti, è una promessa che noi gli facciamo.
Come andrete avanti?
Noi andremo avanti a manifestare, perché non vogliamo che cali il silenzio e si spengano i riflettori su questa vicenda. Abbiamo già fatto un incontro con le istituzioni locali del Lazio, gli abbiamo chiesto la costituzione e la creazione di una lista pubblica di tutti gli espulsi e che obblighino l'Alitalia ad assumere tutto il personale di cui avrà bisogno, e ce n'avrà bisogno di parecchio, da questo bacino dei lavoratori espulsi e non come vogliono fare Colarini e Sabelli, che vogliono prendere la gente fuori ex novo.
Da una scheda di Sky TG24 in questo momento gli esuberi sono 9.000, come sapete, in Alitalia, considerata naturalmente anche Air One e tutto. 800 24 00 24 è tornato stavolta su Radio 24 UFO Robot Brunetta. Innanzitutto, per cominciare, stamattina se la prende subito con il conduttore Alessandro Milan durante Viva Voce per il titolo della trasmissione, ma insomma di solito fa così Brunetta, un'altra volta se l'era presa con Enrico Mentana e con Matrix, anche qui per il titolo dato alla trasmissione o per l'incipit della trasmissione disse iniziamo male, questa volta sentite.
Allora abbiamo titolato questa puntata La vergogna del pubblico impiego. C'è stata qualche dichiarazione che ha fatto discutere del ministro alla funzione pubblica Renato Brunetta, dal quale vogliamo partire proprio per questa puntata. Ministro, buongiorno e ben ritrovato.
Io avrei cominciato sì. A dire l'orgoglio del pubblico impiego.
Vabbè, ma questo è il titolo, insomma, sa che...
Ma sì. Voi giornalisti siete sempre uguali.
Mannaggia, mi ha già preso in castagna, sempre colpa nostra.
L'orgoglio
vabbè.
Del pubblico impiego.
Già il primo
questa
errore,
notizia,
lo segniamo, ministro.
L'orgoglio del pubblico
bene.
E poi sempre UFO Robot Brunetta per spiegare che cosa, la sua uscita del giorno prima, quella sui figli che quando chiedono ai padri, i padri si vergognano, il tornitore della Ferrari o l'operaio della Ferrari e l'impiegato del catasto, il paragone di ieri, le cose che aveva detto ieri, dice ma insomma voi conoscete qualcuno che è felice nella pubblica amministrazione e un cittadino che è contento della pubblica amministrazione?
In un bar, lei è mai andato in giro?
E come no,
per il
vivo,
paese.
Vivo.
Lei è mai andato per il paese? Lei trova un popolo di dipendenti pubblici felici del lavoro che fanno? Lei trova un popolo di italiani felici dei beni e dei servizi pubblici che ricevono?
Un altro titolo di un quotidiano francese di oggi, Le Figaro: Air France domina i cieli europei. Insomma, ha fatto un grande affare Air France comprando il 25% dell'Italia e nel futuro chissà. Sentite cosa succede a Genova.
La cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno. Questo è il messaggio a pagamento che da febbraio comparirà sugli autobus di Genova, scelti dagli associati all'Unione Atei ed Agnostici Razionalisti per lanciare una campagna che punta a far accettare un'idea apparentemente banale, ma che, dicono all'UAR, viene soffocata dal grande impatto mediatico delle religioni. L'idea che si può vivere senza, si può essere non credenti, ma soprattutto che le convinzioni religiose non devono venire imposte anche a chi non crede. Una battaglia per un diritto, insomma, senza velleità polemiche verso le gerarchie di qualunque religione.
Crediamo che sia importante, soprattutto in una società in cui i problemi...
Beh, questo era un servizio del TG regionale della RAI, che non ci sia intento polemico, non credo, ed è per questo che abbiamo chiamato Giorgio Villella, che è responsabile eventi, ex segretario dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Buonasera.
Buonasera.
Villella, insomma, l'intento polemico c'è, come no?
No, direi che la nostra associazione è un'associazione di atei agnostici, ma non è un'associazione anticlericale o che vuole convincere la gente a abbandonare la religione.
Beh, però scusi un attimo.
La religione che vuole, sicuramente certo. Con la nostra campagna non andiamo, il nostro target non è il cattolico, il musulmano, l'ebreo o il valdese. Noi ci rivolgiamo a quelli che sono secolarizzati, come si dice adesso, quelli che non credono, e ce ne sono tantissimi, e tutti noi conosciamo un sacco di gente che non so, non si sposa e ha figli, quindi sicuramente non sono gente religiosa, non battezzano i figli, quelli sicuramente non sono gente
ma quelli sono già, mi scusi un attimo, quelli sono già tra virgolette vostri, cioè
ma non
se voi
sanno neanche che esistiamo.
Ma se voi fate una pubblicità, mi scusi un attimo, se voi fate una pubblicità che ha questa scritta, la cattiva, che peraltro già è stata utilizzata in Spagna e in Gran Bretagna, la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno, è per convincere qualcuno che...
No, convincere, si figuri se una campagna pubblicitaria fa cambiare le idee religiose.
E allora che la fate a fare?
La facciamo perché in Italia si capisca che ci siamo anche 8-10 milioni di persone senza religione, vogliamo che ci conoscano, che si iscrivano alla nostra associazione in modo da diventare qualcosa di importante, di grosso, che possa tutelare gli interessi dei non cattolici, cioè di quelli senza religione. E a quelli che ci rivolgiamo, quelli leggendo l'autobus si riconoscono e subito ci contattano, e infatti da ieri abbiamo un sacco di iscritti, un sacco di...
Beh, immagino.
Ecco, e quelli che noi ci rivolgiamo. Si figuri se un cattolico vede scritto Dio non esiste e abbandona la religione cattolica, è assurdo.
Senta, il concessionario degli spazi pubblicitari, sì, che è un'azienda che si occupa di questo non solo, sì, a Genova, sì, ma anche in altre, sì, città, dice, sì, però che non è scontato che il 4 febbraio parta questa campagna. Perché? Perché dobbiamo vedere i regolamenti, forse, sì, c'è un'offesa, io, alla religione. Ha letto lei, no?
Sì, ho letto il comunicato, non so a cosa cerca di aggrapparsi questa persona per cercare di intralciare la nostra campagna. Abbiamo chiesto al nostro avvocato, abbiamo chiesto dei giuristi, assolutamente in Italia c'è libertà di pensiero e tutti possono esprimere il pensiero come vogliono, noi esprimiamo il nostro attraverso una forma di pubblicità scherzosa, allegra, solare, che è rivolta a quelli che si riconoscono in quello che scriviamo nella pubblicità per farci conoscere. Noi non siamo mai riusciti a arrivare nelle televisioni, nei giornali, nelle radio.
Beh, in questo modo ci siete riusciti, su questo,
ecco,
non c'è dubbio.
Questo era
anche prima della pubblicità.
Ecco, va bene, però abbiamo un sacco di offerte, di donazioni per fare questa campagna anche in altre, sì, città.
Quanto vi costa questa campagna?
Questa costa, non so di preciso, ma tra le 7-8 mila euro circa. Mm. Insomma, a spanne.
Beh, non tantissimo, diciamo.
Non tantissimo, però a Milano ci avevano chiesto 40.000 euro, a Roma circa la stessa cifra. Quindi, insomma.
Avete puntato su Genova, come mai?
Abbiamo puntato
per la presenza
su Genova,
perché il Cardinal Bagnasco è di Genova?
No, quello è un in più che ci ha fatto piacere, però. Abbiamo puntato a Genova perché quando abbiamo chiesto a Milano e a Roma non avevamo quella cifra. Adesso forse la raggiungeremo con le sottoscrizioni, però allora non l'avevamo, abbiamo puntato a una città più piccola. A Genova c'è la polemica del Gay Pride, che è un tipico esempio delle lotte che facciamo noi perché tutti i cittadini siano uguali in Italia. Al Gay Pride hanno stabilito di fare un certo giorno la loro manifestazione e il cardinale non vuole perché si offende, perché c'è non so che ricorrenza religiosa. Ora, in qualunque giorno uno fa una manifestazione in Italia, c'è la religione trova qualche motivo per dire che non va bene, insomma. Quindi noi vogliamo che gli atei, gli agnostici, le persone senza religione abbiano gli stessi diritti degli altri. Quindi il cardinale ha diritto.
Beh, questo
di
ce l'hanno, questo ce l'hanno gli stessi diritti, mi perdoni, quando si parla di diritti non mi sembra che ci siano distinzioni tra chi non crede e chi crede in Italia.
Ma le stavo facendo un esempio, gli omosessuali non possono fare, secondo Bagnasco, la manifestazione a Genova perché lui ne fa un'altra da un'altra parte.
Insomma, non si
questo
può.
È un esempio.
Ma quello si può discutere naturalmente del giorno di svolgimento della manifestazione, ma non si parla di diritti in questo caso, è un altro discorso.
Il diritto di fare quel giorno la manifestazione programmata da tanto tempo, sì, non ce l'hanno.
No, ma di questo si può parlare, può essere giusto, può essere sbagliato, ma non è
un esempio, è un esempio. Perché abbiamo, sì, scelto Genova? Perché a Genova c'è in corso questa polemica che si vuole vietare, si vorrebbe, spero che non succeda,
sì,
vietare una manifestazione agli omosessuali. Perché la Chiesa viene prima? Perché la Chiesa.
Senta Villella, un'ultima cosa, mi sembra, sì, poi il fulcro della vostra campagna. Sì. Da dove viene questa doppia frase? Anzi, questa frase
questo
che compare sugli autobus?
La ripeto,
un attimo: la cattiva, sì, notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non hai bisogno. Cos'è questa roba? Per me, che
questa
sono ignorante di queste cose.
Un creativo di un'agenzia pubblicitaria che è nostro socio, il quale ci ha pensato un pochettino e ha prodotto questa frase che ci è piaciuta molto. Ci sembra scherzosa, solare, allegra, non offendiamo nessuno, non ce la prendiamo con nessuno. Non facciamo un'affermazione che in Italia ci saranno 10 milioni di persone sono d'accordo e quindi possono dire che non credono in Dio. Come le religioni dicono c'è Dio, c'è il tale Dio, no ce n'è un altro, noi possiamo dire per noi non ce n'è nessuno. Non credo che sia offensivo affermare io dire.
No, anch'io non la trovo offensiva e penso anche, poi la si può pensare in tanti modi, penso anche che chi organizza gli spazi pubblicitari e mette dei dubbi sul fatto che si possa fare una pubblicità di questo tipo commette un errore, però questo, sì, è un mio,
mio
parere. Naturalmente anche il suo. La ringrazio, Villè. La buona serata.
Va bene,
18:55, andiamo a sentire Mauro dalla provincia di Reggio Emilia. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo intervenire perché prima è stato chiamato in causa a proposito dell'Italia la CUP Trasporti, di solito ci chiamano gli irriducibili, no? E anche qui il tono mi sembra che era quello. Io sono un delegato della CUP Trasporti. lavoro in un'azienda di trasporto pubblico di Reggio Emilia, un lavoro direttamente per l'azienda madre, perché con la coi subappalti, con il regime dei subappalti, sono un subappalto di quarto grado, per cui mantengo sopra di me tutta questa schiera di personaggi.
Sì, sì.
Il punto volevo anche collegarlo col discorso del pubblico impiego, no? Cioè, io sono d'accordo con Brunetta quando disse l'orgoglio di chi lavora nel pubblico impiego perché rende un servizio alla cittadinanza. Cioè,
secondo lui, questo orgoglio in questo momento non c'è, invece uno è, insomma, no, non è orgoglioso di lavorare un pubblico dipendente, non è orgoglioso di lavorare per la pubblica amministrazione.
Guarda, io con tutti gli scontri che ho col pubblico, perché non sono poi sempre giornate favorevoli, noi non tutti siamo sempre in giornata felice, però diciamo che quando riesco a fare il mio lavoro fatto bene, io sono contento. Il problema però diventa un altro: non ce la prendiamo sempre con i cristi che lavorano e mai con i dirigenti. Cioè, il caso all'Italia, noi abbiamo gli amministratori delegati, quella la passionaria, se lei ricorda quando aveva il cartello al collo, no?
Sì.
47 milioni di emolumenti, e quelli non si toccano perché quello è il CDA che è protetto politicamente, gente che veniva dalle ferrovie dove ha preso un'altra barcata di milioni. Ecco, quindi lo Stato non fa niente.
Ma lo Stato non fa niente, che significa? Quello è...
Cioè, significa che gente che ha lavorato male,
sì,
okay, e che però percepisse stipendi, liquidazioni e pensioni da favole.
Male, quell'epoca però mi sembra finita, a parte che è finita, perché l'Italia è privatizzata, però l'epoca dei super stipendi dello Stato garantiti, eccetera, con buonuscite, mi sembra terminata.
Guardi, posso dirle che continuo, perché io le porto il caso di Reggio Emilia, dove nell'azienda di trasporto pubblico, no, che è un'azienda però di diritto privato, perché l'hanno chiamata SPA, quindi ha risolto il problemino, ma in realtà è completamente pubblica. Succede che con i conti in disordine, intanto qui il Consiglio dei Revisori dei Conti dice che l'azienda deve essere ricapitalizzata, se no bisogna portare i libri in tribunale, il dirigente dà ai propri, il direttore anzi dell'agenzia, dà ai propri dirigenti 50.000 euro di stipendio, di bonus, di super premio, di aumento a 5 persone in un'azienda che è disastrata. E dall'altra parte non ci sono i soldi per dare il premio di produzione a chi lavora.
D'accordo, Mauro, la devo interrompere perché la devo interrompere. Sì, ma esistono sicuramente delle situazioni da correggere anche da questo punto di vista. Io parlavo delle grandi aziende, naturalmente, statali o ex statali ormai, i titoli del TG3.
Decreto anticrisi, il governo pone la fiducia, Fini colpito e il Parlamento, Berlusconi, era indispensabile, l'opposizione schiaffo alle istituzioni. Il Premier, sto scrivendo una lettera di auguri a Obama, ma non andrò all'insediamento, sono un protagonista, non una comparsa. I blindati israeliani avanzano a Gaza City, violenti combattimenti, l'ONU, tregua subito, troppe persone sono morte. Obama farà ogni sforzo per la pace, dice Hillary Clinton, affrontare le esigenze di sicurezza di Israele e le legittime aspirazioni dei palestinesi. Vola la nuova Alitalia tra manifestazioni e ritardi a Malpensa e a Fiumicino, polemiche sull'Inate, Lufthansa minaccia la guerra degli slot. Gas, si riaccende lo scontro tra Mosca e Kiev, forniture con il contagocce per l'Europa, Bruxelles, una situazione inaccettabile. Il Tribunale di Roma annulla il carcere duro per Ganci, boss mafioso accusato di 40 delitti, condannato anche per la strage di Capaci. Francesco Cafiso, giovane genio del sax, è l'unico italiano invitato a suonare a Washington per la festa di insediamento di Obama.
Beh, insomma, comincia già a diventare una delle notizie del giorno, purtroppo, dico io, la frase di Berlusconi sul giuramento di Obama: non vado al giuramento del nuovo presidente americano, non sono una comparsa, non sono andato nemmeno per Bush, io sono un protagonista. Non c'è poi espressione più abusata da un titolo del TG3 di schiaffo alle istituzioni. Avete sentito, quando si tratta per esempio del voto di fiducia, c'è una polemica oggi molto forte tra il presidente della Camera e la sua maggioranza, in realtà il PDL, sull'uso della fiducia che è regolamentato dalla Costituzione. Secondo l'opposizione c'è un abuso di questo istituto, anche secondo Fini, oggi applaudito appunto dal Partito Democratico. Avete sentito il titolo del TG3, schiaffo alle istituzioni, come se fosse una sorta di offesa. Penso che questo titolo sia stato replicato non so quante volte. Sentiamo Sky.
Decreto anticrisi, il governo mette la fiducia, Berlusconi, scelta indispensabile.
Fini attacca, questo non è un omaggio al Parlamento. Veltroni, un grave strappo.
Torna la tassa di soggiorno per gli immigrati, Maroni, cifra da definire.
All'Italia primi voli e prime grane, cortei e blocchi a Linate e Malpensa.
Gaza City è sotto assedio, 30.000 profughi in fuga dai bombardamenti.
Il manifesto di Hillary, l'America non può risolvere da sola i problemi del mondo.
Così fu ucciso Gabriele Sandri, il video della procura ricostruisce il delitto.
Forlì, bimba undicenne travolta e uccisa sulle strisce mentre andava a scuola.
Maltempo, grande freddo al nord, nubifragi al sud, danni in Sicilia.
Chiudete le valigie, con Sky si va ai mondiali di calcio del 2010 e del 2014.
E naturalmente l'ultimo titolo di Sky, è sull'accordo raggiunto tra Rai e Sky per spartirsi i diritti delle Olimpiadi dei Mondiali 2010-2014, diritti in chiaro e diritti per la parabola, per Sky che è tornata sulla vicenda anche della IVA aumentata dal 10 al 20% con una lettera indirizzata dal capo di Sky Mokrige a tutti i deputati, perché ancora deve essere approvata in via definitiva questa disposizione sull'aumento dell'IVA per Sky. Andiamo però a parlare di Alitalia. Oggi il primo giorno tra proteste, insomma un po' di caos, anche se la situazione in serata sembra essere tornata alla normalità. Il nuovo capo di Alitalia, Roberto Colaninno, perché si è molto parlato di svendita, un'altra parola usata o abusata negli ultimi tempi, di svendita sia ai privati che a Air France per quello che riguarda il 25%. Così, in maniera molto critica rispetto all'uso di questa parola, risponde Colaninno questa mattina da Maurizio Belpietro.
Io non so come si possa parlare di svendita. Noi siamo intervenuti in settembre in una società che è stata dichiarata fallita, anzi ci sono dei procedimenti in corso per bancarotta. Il commissario ha offerto la possibilità a tutte le compagnie aeree di fare la stessa operazione che abbiamo fatto noi, ha pubblicato sui giornali tutti i termini e tutte le condizioni, nessuno ha risposto, salvo questo gruppo di imprenditori italiani che ha trattato ovviamente al meglio per la loro situazione, per i loro principi economici, certo, e hanno acquistato per un valore che è stato poi determinato al valore di mercato da periti indipendenti e che la stessa autorità di Bruxelles ha certificato e convalidato, e quindi noi abbiamo acquistato a valori di mercato.
Questa è la ricostruzione di Colaninno, naturalmente, la ricostruzione di Colaninno, che non è l'unica ricostruzione della vicenda naturalmente, ma è una versione importante da ascoltare. A proposito ancora di Malpensa, di Linate, di tutta questa pantomima, c'è da dire che la posizione della Lega mi sembra abbastanza contraddittoria, perché da una parte c'è la difesa di Malpensa, però oggi leggo che i dirigenti della Lega dicono Linate non si tocca. Beh, insomma, delle due l'una, insomma, ed è stato dimostrato dal mercato: o si fa più forte Malpensa riducendo Linate, oppure tutte e due le cose insieme non si possono tenere, come è evidente. Ma ci sono molte speculazioni politiche, molte posizioni che non hanno nulla a che fare con la realtà in questa vicenda, non solo da parte della Lega. E a proposito di scioperi, manifestazioni che sono continuate anche oggi nel primo giorno di CAI, Renato Brunetta è intervenuto questa mattina a Viva Voce, che dice: ormai la compagnia è privatizzata e deve fare i conti con il mercato.
Alitalia è stata privatizzata. Questo è il termine che si usa poco, CAI, non CAI, sindacati, Air France. All'Italia è stata privatizzata, deve fare i conti con il mercato, i conti con il fatto che se qualcun altro mi offre un servizio migliore, io cambio.
C'è un ascoltatore che insiste molto su questo argomento, non se ne può più del bollettino pro governo, ma il bollettino pro governo, caro ascoltatore, lo fa lei, perché qui non si fa nessun bollettino pro governo. E adesso fra poco andremo sulla tassa sull'immigrazione, così sentirà quale bollettino pro governo. A proposito sempre dell'Italia, però, Brunetta ha parlato di un mostro. Voglio tornare un attimo però sulla questione della privatizzazione dei conti con il mercato. Bisogna aggiungere che c'è stata la sospensione per 3 anni dell'antitrust sulla rotta Roma-Milano, per cui insomma con alcuni vantaggi avere a che fare con il mercato all'Italia. Il passato, Brunetta, il mostro all'Italia prodotto dalla politica e dal sindacato.
Cattiva politica e cattivo sindacato hanno prodotto mostri nel nostro paese, e il mostro all'Italia era un mostro che perdeva 2 milioni di euro al giorno. Questa è la cattiva politica per prima e il cattivo sindacato in parallelo, che ha prodotto 2 milioni di euro al giorno di perdite per almeno 10 anni. Queste sono le cose chiare da dire alla gente. Le vogliamo dire? Le volete dire voi giornalisti con chiarezza?
Ma veramente, insomma, è da tempo che lo diciamo, il mostro prodotto dalla politica e dai sindacati che era all'Italia, ma insomma tutto dovrebbe essersi ormai concluso, almeno la mano pubblica, poi ci saranno altri problemi naturalmente. 800 24 00 24 è uno dei problemi, però sono le manifestazioni, le proteste, perché protestare paga. E come se paga? Naturalmente per alcuni paga, per altri un po' meno. Daniela Martani, come sapete chi è Daniela Martani, è la hostess passionaria, il cappio, entra, ma ormai è notizia di alcuni giorni, al Grande Fratello.
Ciao, sono Daniela, ho 35 anni, sono di Roma e come potete vedere faccio l'assistente di volo. Mi avete conosciuto con questo cappio durante le proteste all'Italia e io l'ho indossato per lanciare un segnale forte per la protesta. Sono stata definita passionaria ed in effetti io passionaria lo sono anche nella vita, non soltanto sul lavoro, perché io sono una persona ribelle.
E va bene, la protesta paga, si passa dal cappio al Grande Fratello, la protesta ha sempre pagato per quello che riguarda il passato in Italia, vedremo per il futuro. La tassa sugli immigrati resta, dice Roberto Maroni, ma insomma qual è la posizione del governo? Non si riesce davvero a capire, perché prima la Lega propone 50 euro, Berlusconi dice no, sentiamo.
Abbiamo detto che non eravamo d'accordo, è una proposta che non c'era stata fatta sul tavolo del governo, quando l'abbiamo conosciuta io ho di mio pugno firmato, consegnato alla mia segreteria che subito ne ha informato i nostri parlamentari. Il mio no.
E adesso perfino Gasparri, Alleanza Nazionale, il suo partito si era dichiarato subito contrario, dice che si può fare.
Si paga per il passaporto, si paga per il permesso dell'automobile nel centro storico anche i residenti, non vedo perché una pratica di questo tipo non possa avere un modico costo che copre tutte le attività pubbliche che vengono messe a disposizione dell'esercizio di questo diritto.
E continua Massimo D'Alema a parlare di Israele naturalmente e soprattutto a criticare Israele dicendo l'opposizione, anzi la informazione sta sbagliando tutto, usa praticamente le stesse notizie, che solo le notizie che gli vengono fornite dai dirigenti militari di Israele. Sentitelo ancora.
Noi parliamo di una guerra, non so se questa espressione sia appropriata, diciamo, quella a cui si assiste è una vera spedizione punitiva, diciamo. Trovo che l'espressione guerra contro Hamas è un'espressione molto partigiana, diciamo. È il titolo che i servizi informativi dell'esercito israeliano danno a quello che succede.
E invece non si può parlare di questo, perché di fronte a 900 morti e a 10 morti è semplicemente una spedizione punitiva nei confronti della Striscia di Gaza. Un ascoltatore da Pavia, Carlo, mi scrive: schiaffo alle istituzioni viene riportato dal TG3 come virgolettato dell'opposizione. Naturalmente poi si può anche scegliere questa frase come titolo oppure no, in questo senso intendevo titolo abusato. Andiamo a sentire subito gli ascoltatori e partiamo da Brescia. Imad, buonasera.
Pronto, buonasera signor Crociani.
Dica.
Allora, io seguo molto attentamente i suoi programmi quasi tutti i giorni e soprattutto in questo periodo mi sento deluso da parte sua per come sta affrontando il problema medio orientale. Dal nome lei ha capito che sono uno straniero, mi presento che sono un palestinese. Un medico che vive in Italia, perciò dico sono molto deluso come lei ha affrontato purtroppo la situazione medio orientale, specie è questa aggressione feroce dello Stato di Israele alla Striscia di Gaza.
Lei già ha parlato di aggressione feroce, dunque la sua idea su quello che sta avvenendo è chiara, no?
E se questa non è aggressione, non lo so come possiamo chiamarla, signori Crociani. Cioè, voi parlate quasi tutti i giorni dell'olocausto, che è giusto ricordare l'olocausto.
No, veramente tutti i giorni dell'olocausto della seconda guerra mondiale non parliamo per niente.
Che al pari di Hiroshima, che sono stato il simbolo dell'orrore del ventesimo secolo, ma vorrei dire che Gaza oggi insieme alla Fallujah vantano ottime credenziali per assurgere ad un emblema delle atrocità del ventunesimo secolo.
No, può darsi, Matt, però di olocausto della seconda guerra mondiale non abbiamo mai parlato, anzi se qualcuno ha parlato di olocausto e di campi di concentramento in questi giorni è stato qualcun altro a proposito di Gaza?
No, magari lei, dico, parlo dell'olocausto degli ebrei, io che voi parlate nel Radio 24
ma
ore,
veramente in questi giorni non abbiamo parlato comunque.
Avete un programma nella storia la memoria che ricorda
appunto la storia e la memoria.
La storia e la memoria che continua a parlare di questi problemi comunque dell'olocausto. Però dobbiamo ricordare che noi stiamo vivendo il presente, perché non lo so, lei ha vissuto la seconda guerra mondiale, io non l'ho vissuta. E allora sento parlare dell'olocausto ebreo, ma oggi io vedo veramente con i miei occhi un olocausto odierno dell'aggressione dello Stato di Israele verso una popolazione inerme, una popolazione civile. Ha trasformato la striscia di Gaza, diciamo, in una prigione a cielo aperto. E ha inasprito questa occupazione israeliana, ha complicato la questione palestinese. Loro parlano e gran tanto con il loro slogan del processo di pace, ma noi sappiamo di sicuro che il processo di pace non interessa gran tanto allo Stato di Israele. E questa aggressione verso la striscia di Gaza oggi... Pronto?
La sento.
Sì, sì. Dico, questa aggressione dello Stato di Israele verso di Gaza ha due obiettivi importanti. Un obiettivo è quello lì, un obiettivo elettorale, perché lo sappiamo tutti quanti che il prossimo mese nel Stato di Israele ci saranno le elezioni politiche, e loro purtroppo vantano comunque di fare questi attacchi per la vittoria elettorale, contano il cadavere palestinese per il numero di seggi alla Knesset. L'altro obiettivo importante, che loro non lo dicono di sicuro, è quello lì di annientare, diciamo, e di seppellire per sempre la resistenza e la lotta palestinese verso l'occupazione.
D'accordo, la ringrazio Imad di questo intervento e della sua analisi della situazione nella striscia di Gaza. Io la penso in maniera completamente diversa, ma insomma siamo nel campo delle opinioni legittime. Lei parla di aggressione per diversi motivi, aggressione ad una popolazione inerme, non ha mai parlato nemmeno per un secondo delle posizioni di Hamas, di quello che fa Hamas, ma ripeto, si tratta di punti di vista. Andiamo a Roma. Roberto, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, ascolti, io ho avuto... Pronto?
La sento, prego,
sì,
dica.
Sento come un rimbombo.
Provvederemo. Io la sento molto bene, dica pure.
Ascolti, no, io ho avuto una ottima impressione di questa persona che ha fatto questa pubblicità a Genova, stavo sentendo, e per me, devo dire, è stato un fulmine a ciel sereno.
Io per niente, invece, però...
qualcuno che la pensa nella stessa maniera in cui la penso io.
E vabbè, insomma, questo per lei è importante.
Purtroppo parlo, ma non riesco a sentire voi.
Allora la richiamiamo, che la ringrazio. Pio da Milano, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Dica, io mi riferisco alle dichiarazioni di D'Alema, che appunto ha detto che si trattava di una spedizione punitiva, quella contro Hamas, che non è una guerra, visto il risultato.
Lui dice, in senso tecnico non si può parlare di guerra, perché in una guerra più o meno ci sono due eserciti che si contrappongono praticamente con pari forze, o invece qui ci sono 900 morti da una parte, questo è l'esempio portato da D'Alema, e 10 dall'altra, non si può parlare di guerra. Okay, dice D'Alema, però, sostiene D'Alema.
Io vorrei chiedere a D'Alema, ma non lo posso fare, ma nel 1999, signor D'Alema, quando è stata bombardata la Serbia,
quando ci furono i raid,
esatto, appartamenti, morti civili, televisioni pubbliche, autobus, ambasciate cinesi, carcerati, ospedali, scudi umani, nessuno contestò. Dove era D'Alema in quel periodo?
Alla presidenza del Consiglio.
Ho capito. Quindi in questo caso gli escrementi profumano, in altri casi puzzano.
I bombardamenti andavano bene, insomma.
Questo è il problema. Le bombe sono bombe, erano allora e lo sono adesso, ma non si può cambiare in una maniera così repentina senza spiegare quello che è stato nel 99. Che mi sembra di ricordare che all'epoca forse solo la Lega protestò per questi bombardamenti. Mi sembra di ricordare così. Quello fu un super cappotto, come lo definisce il Foglio in prima pagina oggi. Quella era vera guerra.
Ma guardi, per me andavano benissimo quei bombardamenti all'epoca, per cui non so per lei se era giusto bombardare in quel momento la Serbia, per me sì. Ma non è lei dice non è questo il punto è D'Alema, che nel 99, quando era al governo,
certo, è D'Alema che passa per essere il più intelligente di sinistra. E allora gli altri come sono? Cioè, dove andiamo a finire? Se questo è quello più intelligente, veramente la sinistra è messa male.
Vabbè, però l'intelligenza non è che dipende da questo. Queste sono posizioni politiche che possono piacere o non piacere. Però, per capire anche qual è la posizione del Partito Democratico su questo argomento, vi racconto quello che dice Francesco Rutelli, che fa un pubblico elogio di Silvio Berlusconi per avere avvicinato l'Italia a Israele. Fra gli elementi di parziale discontinuità messi in atto dal governo Berlusconi dal 2001 al 2006, dice, intervenendo al convegno del PD sul Medio Oriente, deve essere annoverata la linea maggiormente positiva verso Israele. Questa linea di maggiore equilibrio verso Israele è giusta e giustificata, visto anche il quadro di minacce crescenti verso sempre Israele. Questo è Rutelli. Rutelli dice una cosa, D'Alema evidentemente un'altra completamente diversa. Andiamo di nuovo a Roma a sentire Roberto, se mi sente meglio. Eccoci,
sì,
qui.
Sento leggermente meglio.
Dica allora.
Mi sentite?
La sentiamo, dica però, se no facciamo notte.
Allora, ascolta, ecco, molto sinteticamente, ho avuto questa sensazione positiva di vedere qualcuno, trovare qualcuno che la pensa con me. Io sono un ateo, non posso dire convinto, ma semplicemente non sento il bisogno di credere in un Dio. Quando parlo con di cristiani che credono in Dio e battezzano i propri figli, non sanno neanche perché, spesso e volentieri, ma solo per prassi.
Ma questo chi lo dice? Lo dice lei solo per prassi? Che... Lei fa l'interprete della volontà di un cristiano, di un cattolico,
no,
di battezzare?
Dico, no.
Da quello che le dice qualcuno, ma non è.
Parlare, insomma.
Sì, ho capito.
Bisogna fare così, per cui io lo faccio. Storicamente, le grandi guerre sono nate in funzione delle religioni, attualmente ne stiamo vivendo un'altra ancora. Volevo fare solo questa constatazione.
Ma insomma, benvenuta questa pubblicità allora.
Sì, benvenuta, certamente benvenuta. Non sono più una mosca bianca, non sono più una mosca.
Va bene, d'accordo, la ringrazio. Andiamo a Pisa. Giovanni, buonasera.
Buonasera, sente?
La sento.
Anch'io intervengo in realtà sull'UAR, sua legittima ma penso ridicola iniziativa. Dico ridicola perché, stante che ciascuno spende come vuole i propri soldi, e quindi,
su questo non c'è dubbio,
e quindi è legittimo, mi spiega qualcuno come mai l'UAR di fatto rappresenta ed è costituito da un calderone eterogeneo di personalità, di pensatori, di nuovi illuministi che hanno come...
pensatori, adesso pensatori un po' grossa, insomma.
Sì, ma infatti era sarcastico. Che hanno come massimo, diciamo, come denominatore l'anticristianità. Cioè, come mai l'UAR ha solo una vocazione anticristiana? Cioè, che cosa del messaggio di Cristo scandalizza così tanto?
Cioè, lei dice, non è che sono contro tutte le religioni, sono particolare anticristiana. Sì, ma lo so, lo conosco benissimo il sito, le discussioni.
Ma guarda, cioè, alla fine, parliamo pure della Chiesa come si vuole, contestiamo Bagnasco. Cioè, io non capisco perché, però, accanirsi con costanza quasi asfissiante. Cioè, da dove deriva questa ossessione? Io le dico la mia tesi.
Sì.
La mia tesi è che l'UAR sia anch'essa una nuova religione. È una pseudosetta alla fine. Ha per Dio l'uomo stesso. Cioè, alla fine è una nuova setta che predica l'ateismo. Ha come ossessione, che è quasi esclusiva ossessione, Cristo stesso e il Vangelo. Si figuri che c'è gente che si sbattezza, cioè il modulo per sbattezzarsi, cioè siamo nel ridicolo.
No, Giovanni, lei ha centrato il punto. Detto che è legittimo fare una pubblicità sugli autobus, ed è anche ridicolo adesso che il gestore degli spazi pubblicitari si interroghi, ma insomma forse non sappiamo se dal 4 febbraio potrà partire questa campagna, che parta pure, sicuramente avranno aumentato i loro iscritti. Anche se un ascoltatore prima mi faceva notare, io sono ateo ma non ho bisogno di nessuna tessera, non ho bisogno di essere iscritto a nessuna unione degli atei, degli agnostici razionalisti, perché questa è la denominazione dell'UAR, ma insomma il punto è proprio questo, che poi queste cose si trasformano in una religione, insomma per paradosso vogliono combattere la religione ma si trasforma in una religione, no Giovanni?
Guardi, io infatti quello che contesto è sostanzialmente la nevrosi di costoro di convincere la gente che Dio non esiste. Guardi, io rovescio lo slogan e poi la saluto e dico, guardi, la bella notizia è che non si sa se Dio esiste e questo è incontestabile. La cattiva è che se esiste qualcuno non l'ha ancora riconosciuto. La saluto.
Straordinario, la ringrazio. Giovanni, ci chiami più spesso se trova il centralino libero e con tutti i vincoli che abbiamo, prima di un mese non si può reintervenire, ma magari insomma la invitiamo più spesso noi, la chiamiamo direttamente noi, Marco Ponti, la vicenda Alitalia, oggi si comincia una nuova epoca, bisogna però guardare anche al passato come molti ascoltatori fanno, oppure no, Ponti?
Ma bisogna guardare sì al passato, perché la nuova epoca non è affatto nuova, cioè l'operazione vista nel suo complesso perpetua l'ideologia dell'intervento pubblico a sostegno di un campione nazionale che secondo me tale non è, perché non dimentichiamo che questo intervento di salvataggio che è costato ai contribuenti dai 3 ai 4 miliardi di euro è per dichiaratamente per mantenere la compagnia di bandiera, quindi con diritti di monopolio estesi, e per garantirne l'italianità. Ora, questo è esattamente quello che ha portato alla rovina l'Italia, che non gli è stata mai lasciata fallire, nemmeno quando perdeva a botte di 1 miliardo di euro all'anno, per garantire che questa sopravvivesse e rimanesse italiana, se visto con che risultati. Quindi non è tanto nuovo lo scenario che si presenta.
Però
cioè,
Ponti,
presenza pubblica nell'operazione, a parte poi i costi per i contribuenti che sono veramente astronomici.
E lei dice
sarà ancora molto funzione del
passato,
delle logiche pubbliche del passato, quindi.
Però anche i più critici, più feroci critici di questa operazione, che sostengono era meglio venderla Air France, le condizioni erano indubbiamente più favorevoli, su questo ormai nessuno in realtà discute, perché è ampiamente accertato.
I numeri sono molto evidenti.
Ecco, anche i più feroci critici di questa operazione dicono: beh, però adesso ci sono tutto è privatizzato, c'è il mercato, ci sono degli imprenditori che hanno messo dei quattrini, c'è il 25% all'Air France, adesso l'Alitalia si dovrà confrontare con il mercato. Questo
no, è lì il punto, il mercato non c'è mica tanto, guardiamo i capitani coraggiosi cosa hanno fatto, la prima cosa che hanno chiesto è che mercato non ce ne sia tanto, perché hanno chiesto che l'antitrust stia in silenzio per 3 anni, che non sono 3 mesi come forse era ragionevole, 3 anni è un periodo molto lungo, quindi mercato poco da quel punto di vista. E poi rimane
sulla Roma-Milano,
Sulla no, Roma... no, per tutto.
Sì, sì, per tutto, ma in particolare la cosa...
No, ma la Roma-Milano non è più un problema così rilevante, è un equivoco questo. Roma-Milano avrà la concorrenza dell'alta velocità e quindi
del treno,
non, è più,
sì.
Non sarà più una relazione super redditizia, lo sarà forse per un anno e va bene, santo cielo, non succede niente, ma dopo non la sarà senz'altro più, le previsioni sono che perda 2/3 del traffico in favore della ferrovia. Ma i capitani coraggiosi, quindi altro che mercato, i capitani coraggiosi poi hanno chiesto anche la limitazione di Linate, praticamente la chiusura di Linate in modo da avere meno concorrenza, quindi di mercato se ne parla mica tanto, ecco, giustamente da parte di un'impresa non vuole il mercato, vuole più protezione dalla concorrenza possibile, le imprese amano il monopolio, mica la libera concorrenza.
Senta Ponti, però qualcuno dice che in realtà situazioni di monopolio, di quasi di monopolio, ci sono anche in altri paesi, non ci sono solamente in Italia sul trasporto aereo.
Se andiamo nei paesi del terzo mondo il monopolio è assoluto, ma nei paesi più sviluppati si favorisce la concorrenza, e non dimentichiamo che l'Unione Europea è stata costruita per evitare i monopoli nazionali, addirittura la struttura dell'Unione Europea è in vista di allargare il mercato alla competizione internazionale, ma nel settore aereo l'Italia non ha mai brillato. C'è però un raggio di speranza in questo scenario,
e qual è punto?
Poco allegro, è molto ambiguo, ma c'è, e questo decreto che sembra passerà di liberalizzazione dei voli sul nord. Il problema è che da quello che è emerso finora se ne sa molto molto poco, le interpretazioni sono assai incerte, perché intanto viene dato 30 giorni per liberalizzare, ma 30 giorni sono nulla, perché sono accordi bilaterali,
certo,
che devono essere
certo.
negoziati con i diversi paesi, tutti i paesi fuori d'Europa, escluso gli Stati Uniti, sono in regime di monopolio, cioè di accordo bilaterale, devono essere negoziati. Poi le compagnie che vogliono concorrere devono fare richiesta, devono dedicare gli aeroplani che non hanno mica lì a far niente, quindi è un'operazione estremamente complessa. Ora che venga dato 30 giorni all'ENAC senza specificare le modalità di questa liberalizzazione lascia estremamente perplesso.
Ma sono le solite posizioni di bandiera dei partiti politici.
Che sia vero, però le premesse non sono buone. Quando un'operazione parte per dire si vuole una compagnia tutta italiana e di bandiera, cioè protetta, perché compagnia di bandiera vuol dire compagnia protetta dalla concorrenza, sì. Questo alla fine della fiera vuol dire. La premessa quindi non è tanto favorevole. Se liberalizzano la tratta Malpensa Brazzaville, per intenderci, non succede nulla, no?
No,
normalmente
certo.
È una liberalizzazione, ma non soffre molto. La nuova Alitalia non soffre molto, ma penso non ha nessun beneficio. Ma se la liberalizzazione è vera, cioè liberalizzano i voli con la Cina, secondo me e secondo gli analisti, viene fuori un se mi passa l'espressione scientifica, uno straordinario casino, perché i diritti di monopolio della compagnia di bandiera facevano parte in realtà del prezzo di acquisto con cui Air France,
a proposito di prezzo d'acquisto,
toccano delle rotte redditizie,
certo,
questi saltano per aria.
A proposito di prezzo d'acquisto, oggi con la Ninno, durante la trasmissione di Maurizio Belpietro su Canale 5, ha detto: perché si parla di svendita? In fin dei conti, il prezzo a cui abbiamo acquistato una parte di Alitalia è stato certificato da varie agenzie, dalla stessa Unione Europea, se vogliamo, indirettamente. Comunque, insomma, è stato un prezzo che ha deciso più o meno il mercato. Lei non è d'accordo?
Certo che sono d'accordo, ma era molto appetibile, era del tutto ragionevole quel prezzo, visto che i debiti li abbiamo pagati tutti noi.
No, no, certo, certo.
A quel punto, ovvio che valesse qualche cosa la compagnia.
La polpa, diciamo.
Quindi non escludo. Poi Fantozzi è un serio professionista, non credo ci sia stata una svendita. Rimane però aperto e controverso il problema dei diritti monopolistici, cioè di questi famosi accordi bilaterali su tutti i voli di lunga distanza extraeuropei. Quanto vale la protezione della compagnia di bandiera su quegli accordi? Formalmente non è oggetto di mercato, perché lo Stato è sovrano nel deciderli,
sì,
quindi
sì.
È una prerogativa dello Stato. E quindi dice non sono in vendita, non sono vendibili, quindi non entrano nel prezzo. Però nella sostanza delle cose, se ci sono, la compagnia vale in un modo, se non ci sono, cioè se quel decreto in via di approvazione è vero, la compagnia vale un altro.
La ringrazio. Questo Ponti, buonasera.
Un
nodo da sciogliere, naturalmente, un nodo da sciogliere. La ringrazio. Aldo da Bologna, buonasera.
Buonasera a lei,
dica.
Tani, ai suoi ospiti. Prima di tutto volevo esprimere il mio solidarietà per quello che sta succedendo in Medio Oriente. Penso fermamente che i problemi si possono risolvere in un tavolo rotondo e non con le armi e le bombe. Detto questo, complimenti per il programma. E poi volevo intervenire sulla tassa dei permessi di soggiorno sui emigrati,
sì.
Emigranti in Italia. Allora, io credo che questa cosa è ingiusta nei nostri confronti, a quanto puzza, se si può dire, su qualcos'altro. No. Cioè, non possiamo noi risolvere i problemi del governo Berlusconi per la seconda volta. La prima è stato quello che...
Chi è che dovrebbe risolvere i problemi? Non ho capito bene.
Noi emigranti, io sono un cittadino straniero,
sì.
Comunque noi emigranti, perché la prima volta il governo Berlusconi ha inventato in 24 ore un decreto legge che diceva che gli extracomunitari possono fare il permesso di soggiorno a parte che pagano i contributi non versati prima.
Sì, ho capito.
E così,
guardi Aldo, io non credo.
Ha raggiunto 1 milione di posti di lavoro.
Sì,
volta.
Lasciamo perdere Aldo, però io non credo che, a parte che non credo che questa tassa passerà, se mai dovesse passare questa ulteriore tassa sul permesso di soggiorno, cioè se dovesse costare 50 euro in più. Non sarà attraverso questi 50 euro che si risaneranno le casse dello Stato, insomma, non credo che il governo cerchi di fare cassa su questa cosa o di ottenere granché, è una questione più che altro di principio secondo la Lega. La ringrazio. Elia da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani. Voleva anch'io intervenire sulla tassa del permesso di soggiorno.
Prego.
È vero che non fa la cassa con quei 50 euro. Ma io volevo dirti che noi paghiamo già la tassa per il permesso di soggiorno.
Ma lo so, ma infatti guardi, lì io ho già detto che secondo me è una sciocchezza.
Appunto, ma
più
noi
di questo che cosa bisogna dire? Basta. E ho fatto notare che il governo ha una posizione contraddittoria, perché da una parte c'è Berlusconi che dice no, io sono contrario, e Maroni che torna invece a proporre la tassa di soggiorno. Ma ormai,
sì,
insomma,
ma
la Lega è la vera opposizione in Italia.
Un'ora fa Gaspari ha detto che è giusto che pagano gli italiani. Ma io non lo so quanto costa un permesso di soggiorno, perché noi già adesso paghiamo 70 euro.
Sì, no, ma Elia, la ringrazio
più,
di questa precisazione.
No, scusami, non è questione di... Però per me è più una campagna elettorale della Lega che fa in confronti...
Sono d'accordo con lei. La ringrazio. 19.56 da Varese, Augusto. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Grazie per avermi richiamato.
Dica.
Niente, io volevo semplicemente esprimere la mia opinione sulla situazione all'Italia. Sono un pilota Air One.
Sì.
Volevo semplicemente dire che credo che questa avrebbe potuto essere un'occasione per l'imprenditoria italiana di dare un volto diverso all'Italia vista dagli stranieri. In realtà mi sono reso conto, per come sono state gestite le cose, che questo non è accaduto. Non è accaduto, ma per tutta una serie di cose. Penso anche ad un segnale recentemente che mi hanno detto, io non l'ho verificata ancora questa cosa, la tratta Milano-Roma a seguito del monopolio che la nuova CAI avrà, mi hanno detto che le tariffe sono già state aumentate del 30-40%. Ecco, questo mi fa pensare che probabilmente questa gente, che mi hanno detto che non si intende tanto di trasporto aereo, probabilmente ha solo un'intenzione, che è quella di fare il prima possibile cassa e poi di svendere la compagnia, non di svenderla, anzi di venderla ad un buon prezzo a qualcun altro. Quando invece io penso che, tornando anche al discorso della concorrenza, io ho parecchi colleghi che lavorano in compagnie straniere che hanno ormai invaso il territorio nazionale, penso a Ryanair o EasyJet. Quando appunto dicevo, tornando a queste compagnie, questi miei colleghi mi dicono che per esempio EasyJet è partita con una tratta da novembre 4 volte al giorno da Malpensa e sono pieni a tappo, quindi vuol dire che il problema per esempio non era Malpensa, per l'Italia. Niente, volevo solo esprimere, ecco, queste considerazioni.
Ma guardi, vedremo naturalmente quello che accadrà sull'aumento dei biglietti sulla Milano-Linate-Roma. Non credo che ci sia un aumento, il prezzo sia molto alto perché non c'è concorrenza, dunque non si può scegliere. Oggi Gianni Dragoni riportava che ieri sul sito della compagnia risultavano in vendita biglietti di andata solo a 325 euro, solamente a 325 euro, e non ci sono alternative. Abbiamo diversi ascoltatori in onda, però prima TG5.
Torna a regolare la situazione negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa dopo le proteste di questa mattina. Sabelli al TG5, offerte competitive e attenzione al cliente. Il governo pone la fiducia sul decreto con le misure anticrisi, critiche da Fini e dall'opposizione. Berlusconi, fiducia necessaria. A Forlì una bambina travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ad investirla due auto, sotto shock i conducenti negativi ai test su alcol e droga. Polemiche per l'arrivo anche in Italia della pubblicità a favore dell'ateismo. Da febbraio apparirà su alcuni autobus genovesi. Fisichella, una provocazione non solo per i cattolici. Ci sarebbero altri big nel mirino del fisco. Lo stilista Valentino dovrebbe pagare 33 milioni, multe anche per i cantanti Little Tony e Umberto Tozzi. Dopo gli aumenti dello scorso anno, il prezzo della pasta torna a scendere e i consumi, che non sono mai diminuiti, salgono, e restiamo i leader mondiali nell'esportazione.
Bene, avete sentito tra i titoli del TG5 un'intervista a Monsignor Fisichella che dice una provocazione non solo per i cattolici. Beh, certo, una pubblicità di questo tipo cosa può essere se non una provocazione? È normale che ci sia la provocazione in una cosa di questo tipo. Vedo il direttore del TG5 Mimun che intervista Rocco Sabelli, l'amministratore delegato di CAI dal TG5. Sentiamo.
In particolare, serenamente e puntualmente con l'Italia. Quanto tempo ci vorrà?
Beh, intanto siamo partiti meglio di quello che era lecito aspettarsi, data la discontinuità formidabile che abbiamo introdotto. Siamo tutti impegnati, faremo in fretta. Io penso che nel giro di qualche mese ricominceremo a dare normalità, puntualità e servizio accettabile per gli italiani.
Per quanto riguarda le tariffe, lei può immaginare, tutti quanti hanno gli occhi, certo, addosso a lei e alla sua compagnia. C'è la speranza di poter trovare tariffe un po' più competitive?
Ma intanto rassicuriamo sui prezzi di oggi, assolutamente i listini allineati a ieri, Air One, all'Italia, classi tariffarie, range di tariffe assolutamente ampi per tutte le esigenze, per tutte le categorie di clienti. Il grande sforzo di efficienza che abbiamo introdotto in Alitalia, io ritengo ci consentirà a breve anche di avere maggiore flessibilità e offerta più economica e più competitiva.
Il Roma-Milano non è un po' troppo caro? Roma-Milano, Milano-Roma?
Non è così, i confronti tariffari sono cosa che va fatta con attenzione. Noi abbiamo in particolare da subito introdotto le indicazioni che l'antitrust in particolare su quella tratta ci ha fornito. Tutti gli aerei di Alitalia oggi hanno almeno il 10% dei posti riservati alla tariffa più economica possibile.
Mi risponda con un sì o con un no. Ha paura del treno ad alta velocità?
Assolutamente no. Abbiamo irrobustito già da oggi la Roma-Milano esattamente per fare competizione sana e diciamo vantaggiosa per gli italiani che vogliono
usare. In poche parole, lei sa che in questi mesi l'immagine dell'Alitalia, che è una compagnia...
Bene, insomma, mi sembra che su alcune cose abbia risposto, naturalmente sono sempre parole, enunciazioni, soprattutto sulle tariffe e sulla paura o no dell'alta velocità, promette però flessibilità per quello che riguarda i prezzi e dice di non avere, Rocco Sabelli, paura della concorrenza dell'alta velocità che invece ci sarà e come nei prossimi mesi. Alle 24 minuti, titolo del TG1.
Esordio Nuova Alitalia, Linate e cancellati 11 voli per le proteste dei lavoratori, abbiamo provato una tratta nazionale. Fiducia sul decreto anticrisi, Fini non si rispetta il Parlamento, Berlusconi scelta necessaria, protestano le opposizioni. Gaza City accerchiata, si combatte casa per casa, al segretario di Stato Clinton per la pace in Medio Oriente. I 90 anni di Giulio Andreotti, al TG1 dice tante cose potevo farle meglio, non sono un cherubino, i cittadini non sono sudditi. Esistono gli extraterrestri? Al nostro giornale parla padre Funes, l'astronomo del Papa. Siamo aperti a ogni possibilità. I media italiani non sono poi così male. Parla al TG1 Tyler Brulé, l'ultimo snob della rivista inglese Monocle.
Va bene, dove andiamo? Fra poco la pubblicità, però abbiamo ancora gli ascoltatori. Stefano da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, io più che altro ho, diciamo, sono un po' preoccupato per la crisi che sta arrivando, perché io lavoro nel settore della produzione industriale, controllo la produzione industriale di varie aziende, poi anche con i miei colleghi se ne parla e noi vediamo calare pesantemente la produzione industriale, vediamo aziende chiudere, anche aziende molto grosse. Adesso un caso nazionale è quello della Motorola, che se non sbaglio a Torino chiuderà la produzione entro il 30 gennaio, mi pare, ecco, una cosa del genere, ma poi se ne sentono anche tante altre in giro. Ecco, io so che quelli sono posti di lavoratori privati che vengono persi
e che non hanno le garanzie dei lavoratori dell'Italia.
Ma in più io vorrei puntare sul fatto, sul rapporto che c'è tra dipendenti privati e dipendenti pubblici, perché gli stipendi dei dipendenti privati producono, adesso questo è un po' improprio come fare, la dico semplificando, producono ricchezza e quelli, diciamo, la ricchezza che poi serve anche per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Allora la mia domanda poi è questa: alla fine, se si vengono persi troppi posti dipendenti privati, quindi che forniscono ricchezza al paese, dobbiamo ancora mantenere questa enorme massa di dipendenti pubblici? Noi siamo un paese con un'elevatissima quantità di dipendenti pubblici.
Ho capito, credo che questo ragionamento però non si possa fare così in astratto, di confronto tra i dipendenti pubblici e i dipendenti privati. La ringrazio. Quello di Sabelli era uno spot pubblicitario, no? Un'intervista. Fabio, sì, naturalmente in questi casi si corre questo rischio, però credo che le domande sulla rotta Roma-Milano erano quelle, insomma, quelle sui prezzi, costa davvero così tanto? Lui dice di no e che la questione delle tariffe deve essere vista anche nel lungo periodo e bisogna fare dei confronti, non è così semplice fare i confronti. Fra poco la pubblicità, prima però ancora Mandio, provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera. Volevo un attimo fare delle riflessioni su le affermazioni che ha fatto Massimo D'Alema per quanto riguarda la questione della guerra medio orientale.
Sì.
Io premetto che la penso in maniera diametralmente opposta a Massimo D'Alema, sono proprio dalla parte opposta, però devo dire che secondo me in questa fase forse è l'unico che mostrando un minimo di coerenza e ha il coraggio di dire delle cose che non si vogliono sentir dire, perché purtroppo andare contro certi schemi è impopolare, non è politicamente corretto.
Beh, lei pensa che andare contro Israele, adesso mettiamola così in maniera un po' banale, sia impopolare? Non lo so, un sondaggio di Renato Mannheimer, un sondaggio recente di Mannheimer indicava che gli italiani sono dalla parte di Gerusalemme, però io credo che invece le posizioni di Israele non siano così popolari in Italia.
No, invece non è popolare, ma non nel principio, ma sicuramente nella sostanza. È come se noi ci volessimo mettere contro la mafia bombardando la Sicilia, cioè non esiste. Cioè l'intelligenza militare, le sofisticazioni militari che a Israele riconosce tutto il mondo, gli permetterebbero sicuramente di poter fare un'operazione chirurgica su Hamas. E invece lì chiaramente
guardi, è molto difficile fare un'operazione, come lei dice, chirurgica su Hamas in un territorio come quello di Gaza. Quando si fa un'operazione di questo tipo non è che si bombardano le popolazioni civili perché si vogliono bombardare le popolazioni civili, ma naturalmente ci sono anche morti civili, ci sono morti di persone che non c'entrano nulla con la realtà, cioè non con militanti armati di Hamas, mettiamola in questo caso. Purtroppo ci sono per i bombardamenti un numero elevato di morti, ma questo cinicamente fa parte della realtà di un'operazione militare, e lo dico cinicamente e tragicamente, se vogliamo. Bene, apprendo in questo momento da una notizia di agenzia lanciata dall'ANSA da San Paolo del Brasile che il ministro della giustizia di quel paese, che è un braccio destro del presidente Lula da Silva, ha un'idea un po' bizzarra della giustizia in Italia. Entro la settimana prossima il Brasile prenderà una decisione importante, che è quella sull'estradizione di Cesare Battisti, l'ex militante dei proletari armati per il comunismo, che è stato condannato in Italia a 4 ergastoli per diversi omicidi e che è stato catturato in Brasile, ancora non è stato estradato. La cosa incredibile è che il ministro della giustizia pronunci queste parole. Sentite, sto cercando informazioni sul tipo di punizione che hanno sofferto gli apparati illegali di repressione che agirono in Italia in quel periodo e che erano legati alla mafia e alla CIA. Devo conoscere questo perché se questi apparati sono ancora intatti, cioè se esistono questi apparati legati alla mafia e alla CIA, secondo il ministro della giustizia brasiliano, c'è un rischio per Battisti. Questo ministro che si chiama Genro, il quale dovrebbe prendere lezione, non so, cioè potrebbe rileggersi la mole immane di documentazione che esiste sulle strutture deviate, eccetera, cioè, si chiama Genro, non so in brasiliano come si pronunci. Se c'è il sospetto fondato che una persona possa soffrire di qualsiasi tipo di persecuzione in patria in punizione dei fatti che diedero origine alla propria azione politica, questa persona deve essere considerata rifugiata. Insomma, Battisti potrebbe correre pericolo di morte in Italia, dice il ministro della giustizia brasiliano, non un uomo qualsiasi. Questo ha commesso 4 sentenze ultra passate in giudicato 1000 volte, 4 ergastoli, si trova in Brasile, un paese diciamo democratico come il nostro, però non ce lo vogliono dare perché dicono che qui corre pericolo di morte, perché ci potrebbero essere gli squadroni della morte degli anni 70 che agirono in Italia. Va bene. Mandio, allora, provincia di Chieti.
Eccomi.
Che vuole fare? Questa è la situazione.
Questa è la situazione. Io perciò voglio concludere dicendo questo, che sinceramente, pur ribadisco, essendo molto lontano dalle posizioni di D'Alema, io gli riconosco questa coerenza, la coerenza che non riconosco a Gianfranco Fini, a Maurizio Gasparri, gente che camaleonticamente e opportunamente dice quello che non pensa.
Su Israele, dice lei.
Ma su Israele e su tanti altri aspetti, perché prima hanno preso voti e si sono mantenuti alla Camera con i voti dei vecchi missini, quali io sono, e adesso cambiano idea, però non dicono cambio idea e per rispetto di quella gente che mi ha sostenuto per tanti anni vado sul colle a meditare quanti anni ho sbagliato, perché per l'amor di Dio cambiare idea è lecito, è opportuno e da intelligenti, però mi sembra che
sicuramente stiamo assistendo a delle farse che non hanno precedenti, secondo me.
La ringrazio. Il commento del Foglio di oggi, come sapete, sul perché D'Alema parla così, dice questo: si sta contro i sionisti e con i palestinesi, qualunque cosa questo voglia significare nelle circostanze date. Da anni D'Alema gioca simbolicamente sulla propria identificazione con la figura di un leader che non porta la modernizzazione post-ideologica fino alla luttuosa conseguenza di rivedere uno dei tratti identitari decisivi della formazione sua e del suo popolo. Si sta contro i sionisti e con i palestinesi. E io credo che ci sia un fondo di verità in questa analisi. Isaac da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io naturalmente volevo intervenire a proposito di D'Alema. E credo che negli ultimi 5 anni, 10 anni, D'Alema ha detto una cosa intelligentissima e una cosa anche veritiera. L'unica cosa che ha omesso di dire D'Alema è che Israele, la tregua, l'ha violata Israele, non Hamas, bombardando quei cunicoli 2 mesi fa. Poi, seconda cosa, ma io non riesco a capire per quale motivo non si può criticare Israele.
Ma chi lo dice?
Per quale motivo non si può criticare Israele?
Ma guardi
Israele
che Israele viene criticato
350,
sempre.
Quando muoiono 300 bambini con le bombe al fosforo. Qui gli unici 2 giornali che sono abbastanza obiettivi su questa situazione sono Il Manifesto e l'Osservatore Romano. E guarda caso, lì apri di cielo che Israele che incomincia a dire ah, il Vaticano non è con noi, ah, il Vaticano non è così, ah, è con noi. Il Papa ha fatto un intervento bellissimo, rivolgendosi al singolo, a quello che effettivamente sceglie il suo rappresentante. E in questo momento ogni israeliano ha scelto un suo rappresentante, sta scegliendo un suo rappresentante, e lo sceglierà in base a quanti morti faranno.
Ma non credo che sia così, anche perché in Israele, come lei sa, c'è più o meno tra i partiti politici una certa unità su questo tema e su quello che sta avvenendo. Non è che ci siano grandi distanze, dunque che si giochi su questo anche la campagna elettorale può darsi, ma mi sembra un commento sbagliato quello là. Più morti si fanno, più voti si hanno. Non credo sia così. Certo, la campagna elettorale conta, e come in queste decisioni. Completiamo l'intervento con Isaac, che ci chiama da Roma, sulla questione medio orientale. Isaac, prego.
Guardi, io le dico solamente a proposito di un fatto, di quella scuola bombardata dove sono morti 30 e più palestinesi,
sì,
in cui il colonnello in cui, o quello che ha bombardato, ha visto che quella foto satellitare in cui si sparava era vecchia di un anno. E questo ha bombardato e ha fatto 30 vittime, 40 vittime, sapendo che quella cosa lì era di un anno. Poi hanno detto che
no, sapendo, apprendendolo dopo che era vecchia.
No, non è negato che apprendendolo dopo. Le bugie che sono dette, è vero che sulla guerra si dicono un sacco di bugie.
Guardi, le bugie le dicono tutti. L'unica cosa assolutamente durante.
Ma qui è un dramma.
Però mi scusi, Isaac, l'unica cosa che è poco credibile è che si bombardino deliberatamente le scuole, perché questo naturalmente nuoce a Israele stesso. Poi che tragicamente in una guerra di questo tipo, in quel territorio, si possa arrivare ad un risultato simile è sotto gli occhi di tutti ed è così. Però non è che deliberatamente si punti alle scuole, ecco.
Però c'è un fatto, signor Cruciani, mi perdoni, ma sa com'è fatta Gaza?
Sì, ma l'ho detto, ecco, il territorio
la più
purtroppo
alta densità di popolazione che esistano.
Sì, certo.
In cui sapevano. Allora, Israele da che cosa si deve difendere? Mi perdoni tanto. Dai fuochi d'artificio di Hamas?
Qui si va, qui lei sta. Sì, ma qui lei sta andando su altre considerazioni, e Hamas comunque non fa solo fuochi d'artificio. La ringrazio, Isaac, della sua telefonata. Ci sono altri ascoltatori. L'onorevole Gianni Vernetti, ex sottosegretario agli esteri del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a lei.
Senta, Vernetti, mi ha colpito molto oggi una affermazione che ha fatto Francesco Rutelli a proposito della politica estera di Berlusconi, che l'ANSA ha riportato come una sorta di elogio della politica estera. Cioè, Rutelli dice: se c'è stata una cosa positiva, adesso insomma riduco un po', sintetizzo, nei 5 anni di Berlusconi, è stato un riavvicinamento nei confronti di Israele. Siccome non è che si sentono molte parole di questo tipo, volevo sapere se lei le condivideva.
Io le condivido ed è un fatto. Mi pare che il governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006 non ha assunto delle, diciamo così, iniziative internazionali di grandissimo rilievo, ma non c'è dubbio che per esempio ha contribuito a come dire, diciamo, sdoganare anche Alleanza Nazionale e che ha mutato radicalmente la propria posizione, se pensa a quello che era il Movimento Sociale Italiano.
Beh sì, fortemente filo palestinese, assolutamente.
Se lei pensa al viaggio di Fini in Israele, insomma, io credo che sia stato un merito, è quello di allargare il numero delle forze politiche e democratiche in questo paese che hanno visto, che riconoscono in Israele una democrazia normale, un paese occidentale, un luogo nel quale i diritti umani vengono rispettati, c'è una stampa libera, una magistratura indipendente, il multipartitismo, cosa che purtroppo in altre parti di quella regione non accade.
Senta, le voglio far ascoltare quello che ha detto in questi ultimi giorni Massimo D'Alema, perché naturalmente un partito in cui ci sono diverse posizioni, per carità, è sinonimo di sintomo di ricchezza, non certamente di povertà, di posizioni, tutt'altro. Però insomma è stato molto critico anche sul come la stampa italiana sta trattando la questione. Sentiamo le ultime.
Noi parliamo di una guerra, non so se questa espressione sia appropriata, diciamo, quella a cui si assiste è una vera spedizione punitiva, diciamo. Trovo che l'espressione guerra contro Hamas è un'espressione molto partigiana, diciamo, è il titolo che i servizi informativi dell'esercito israeliano danno a quello che succede.
La rioccupazione di Gaza è un'altra espressione usata ieri da D'Alema.
Quello che sta accadendo è una rioccupazione, sia pure temporanea, della striscia di Gaza, con bombardamenti quotidiani, con rastrellamenti. Un conflitto nel quale muoiono 900 persone da una parte e 10 dall'altra difficilmente può essere definita come una guerra.
Ora, al di là della definizione guerra o no di D'Alema, secondo il Foglio D'Alema parla in questo modo, ha detto anche delle altre cose negli ultimi giorni dall'inizio di questa crisi, ed è comunque un personaggio importante perché è stato ministro degli esteri, insomma il Partito Democratico si identifica in parte anche con le posizioni di D'Alema dal punto di vista della comunicazione e della pubblica opinione, perché fondamentalmente sta con il suo popolo che da tempo non riesce ad abbandonare l'assunto che si sta contro i sionisti e con i palestinesi.
Guardi, io ho lavorato con D'Alema 2 anni, lui era ministro degli affari degli esteri,
certo.
Io ero uno dei suoi sottosegretari, quindi ci ho lavorato a lungo, la ritengo una persona intelligente. Penso che su questo tema, cioè sul Medio Oriente, sul conflitto israele-palestinese, io non condivido le sue riflessioni. Intanto, guardi, Israele ha subito il lancio in questi anni di oltre 9.000 missili. Sentivo prima un ascoltatore che parlava dei fuochi d'artificio di Hamas, come se fosse un fatto così quasi folcloristico. No? 9.000 missili, quasi tutti di fabbricazione siriana o iraniana, lanciati peraltro in luoghi densamente popolati. E questo non è un caso, insomma, è una tecnica di Hamas, del terrorismo integralista, di usare i civili come scudo e usare i condomini, i cortili delle scuole, delle moschee come rampe di lancio. Allora, Israele è un normale paese democratico che ha fatto ciò che qualunque paese democratico avrebbe fatto, cioè garantire il diritto alla sicurezza dei propri cittadini. Tenga conto che Israele si è ritirata unilateralmente da Gaza un paio di anni fa. Vi ricordate quelle scene della polizia che trasportava via peso i coloni israeliani?
Sì, certo.
Scene anche, cioè è stato un grande dibattito nazionale, però Sharon ha avuto il coraggio di ritirarsi unilateralmente da Gaza perché aderiva all'idea territori in cambio di pace. Purtroppo la cessione di territori non ha corrisposto la pace, ma ha risposto alla nascita di un'enclave integralista, violenta, fondamentalista. E le ricordo ancora, nella striscia di Gaza in questi anni sono stati uccisi decine di dirigenti del partito di Al-Fatah, cioè il partito di Abu Mazen, dell'autorità nazionale palestinese, che l'Italia, l'Europa e la comunità internazionale considerano un interlocutore. Io quindi credo che l'iniziativa militare di Israele nei confronti di Hamas sia un'iniziativa di tipo difensivo per garantire la sicurezza dei propri cittadini.
Senta, ci si deve chiedere anche però naturalmente quale obiettivo potrà avere, cioè se i risultati che si possono ottenere da un'iniziativa militare possono giustificare tra virgolette spargimenti di sangue eccetera eccetera, cioè porterà qualcosa. Io spero che il gabinetto di crisi israeliano, i vertici militari, i vertici dello Stato a un certo punto abbiano le idee chiare, perché poi altre iniziative militari nel passato, senza giudicarle adesso giusto o sbagliato da un punto di vista generale, evidentemente non hanno portato a grandi risultati.
guardi, le iniziative militari sono inevitabilmente sempre un'ultima risorsa, peraltro alla quale Israele è giunta dopo anni di sopportazione, ripeto, di attacchi missilistici a casa propria, tutti i suoi obiettivi civili. Io credo che oggi Israele, insieme ad Abu Mazen e all'autorità palestinese, scommettano ancora su una soluzione politica di due stati che possono convivere reciprocamente, convivere vicini, ma che si rispettino e si riconoscano. Hamas, come Hezbollah, ha come obiettivo la distruzione dello Stato di Israele, che è peraltro l'obiettivo dichiarato continuamente da Ahmadinejad e dal regime iraniano. È difficile quindi pensare che con questa organizzazione terroristica si possa intavolare una normale trattativa.
Ma è pensabile anche che si voglia distruggere Hamas?
Beh, Hamas, guardi, io credo che un minuto dopo che Hamas rinunciasse al terrorismo, riconoscesse lo Stato di Israele e riconoscesse gli accordi di Oslo, cioè quelli firmati da Arafat, con i quali si è dato vita all'autorità nazionale palestinese, qualunque paese democratico, qualunque organizzazione internazionale si potrà sedere al tavolo con Hamas e normalmente trattare. Fino a che userà i terroristi suicidi, il riarmo incontrollato, il lancio di missili e lo strumento del terrorismo, non sarà un interlocutore.
La ringrazio, buona serata.
Buona serata a lei.
20-28 minuti, 800-24-00-24, andiamo a Verona. Elia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo riportare... In un certo modo parliamo sempre di guerra e di effetti della guerra, però non solamente al presente, diciamo, visto che si parla di della striscia di Gaza, ma riportare l'attenzione su una notizia che è stata data anche oggi sul risarcimento per le vittime dell'uranio impoverito. E volevo ricordare le grandi implicazioni che questa notizia in pratica ha, perché il ministro La Russa,
lei dice, può aprire ad altre situazioni, ad altri risarcimenti su una vicenda molto complicata, che è quella dell'uranio impoverito.
Esatto, sì, in pratica,
e delle sue conseguenze.
La Russa ha stanziato 30 milioni di euro per risarcire i soldati che sono ammalati nelle missioni, ma anche nei poligoni di tiro italiani. Però la cosa importante da dire è che questo detto proprio dal ministro è che la causa è l'uranio impoverito e le nanoparticelle, le stesse che poi vengono, come dire, non vengono prese in considerazione quando vengono prodotte da altri impianti industriali, quali che per esempio gli inceneritori.
Sì.
E lo stesso scienziato, il marito, diciamo, della scienziata, che è uno scienziato, che lui che ha fatto gli studi sulle nanoparticelle, sul suo sito, non so, l'avrete, mi sa che l'avete anche già ospitato in radio, Stefano,
sì,
dottor Stefano Montanari. È da anni che sottolinea la
pericolosità. Sì, no, ho capito bene, Elia, diciamo che qui si tratta solo di una prima sentenza, magari poi verrà ribaltata successivamente, per cui credo che la strada per un risarcimento completo di tutte le vittime o presunte tali per un anno impoverito sia ancora molto lunga. Bene, 20:33, qualche risposta ad alcuni ascoltatori che hanno mandato dei messaggi. Come al solito, lei chiama chi la pensa come lei. Infatti l'altro giorno abbiamo chiamato Gianni Vattimo e altri ancora a discutere della questione medio orientale, esattamente persone che la pensano come me. Un altro ascoltatore da Padova, un esperto di guerra, ha detto alla radio che in 15 minuti Israele ha lanciato la stessa quantità di bombe che Hamas in 5 anni. Può darsi, questi calcoli sono poco interessanti, in ogni caso non c'entra nulla. Questa è una prova ulteriore del fatto che Israele è una potenza militare nettamente più forte e potrebbe distruggere l'intera Gaza in 5 minuti, però non lo fa. E altri messaggi ancora, andiamo a sentire Giancarlo da Bolzano, buonasera.
Buonasera.
Un attimo solo Giancarlo, sentiamo i titoli del TG2 e poi vengo subito da lei.
La nuova Alitalia decolla fra proteste e disagi, cancellati alcuni voli a Malpensa e Linate, manifestazioni dei lavoratori a Fiumicino. Sacconi, i servizi vanno garantiti. Il governo chiede la fiducia sul decreto anticrisi, Fini dice colpite le prerogative del Parlamento, replica Berlusconi, per noi un atto indispensabile, protestano le opposizioni. Espulsione dei soldati israeliani in 3 quartieri densamente popolati di Gaza City, fuori alla battaglia, Israele resta molto da fare, nuova riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. In un video la procura di Arezzo ricostruisce l'omicidio di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso in un autogrill. Per la famiglia dal filmato la conferma che il poliziotto ha mirato prima di sparare e uccidere. Il sud è colpito da temporali violentissimi, un uragano che desta preoccupazioni, ha detto Bertolaso. La situazione più critica si registra in Calabria e anche in Sicilia. Enna isolata dopo 48 ore di pioggia.
Bene, una notizia che è appena arrivata da Washington, che riguarda il cinema ma anche l'Italia, ed è una notizia che oggi era stata prevista da qualche giornale, ma è anche clamorosa se vogliamo. Il film italiano Gomorra non è entrato nelle 9 pellicole ancora in lizza per il miglior film straniero per gli Oscar, dunque non sarà nemmeno in corsa per il miglior film straniero. Parliamo di Gomorra, dal libro di Roberto Saviano. Allora Giancarlo da Bolzano, prego.
Ma io volevo intervenire in merito all'affermazione sul ruolo della fede nella guerra recentemente, che aveva fatto l'ascoltatore precedentemente, in merito ai manifesti pubblicitari del War a Genova.
Sì.
Perché secondo me, se ci atteniamo alla storia, negli ultimi secoli sono state soprattutto le potenze atee che hanno fatto delle guerre estremamente sanguinose che hanno portato alla morte di un numero spropositato di persone. Se noi guardiamo a quello che era successo in Cambogia, alla rivoluzione culturale in Cina, per non parlare della Russia stalinista, per non parlare della stessa Germania nazista che era una potenza atea, ci accorgiamo che di fatto c'è stato, diciamo, l'ateismo ha portato a delle stragi terribili. E anche la prima guerra mondiale, che in termini di morti è stata la guerra più cruenta per l'Italia, è stata una guerra profondamente avversata dalla Chiesa, perché Benedetto XV si era schierato chiaramente contro la guerra, la prima guerra mondiale.
Sì, ma guardi, io credo che il ragionamento che alcuni fanno, cioè le religioni hanno sempre portato alle guerre, sono sempre stato l'elemento scatenante delle guerre. Ecco, restando agli esempi che lei ha fatto, non mi sembra corretto. È molto difficile fare affermazioni di questo tipo e fare ragionamenti storici su cose di questo tipo, però Giancarlo.
No, è vero, la storia può essere interpretata solo dopo molti secoli.
Poi cosa però, significa potenza atea o potenza, diciamo, cristiana? Questo poteva valere, diciamo, fino a un certo punto nei secoli scorsi, ma insomma...
Possiamo dire però che sicuramente...
Beh, la Russia di Stalin certamente...
La Russia di Stalin era atea.
No, non c'è dubbio, anche Pol Pot, però lì c'era, se vogliamo, una religione opposta e contraria, no? Un fondamentalismo opposto e contrario, per cui è molto difficile fare questo tipo di ragionamenti, non crede?
Lei ha ragione, però c'è da dire che lo Stato, diciamo, l'ateismo impersonificava nello Stato la fede. Quindi c'era lo stato etico che diventava il punto di riferimento. Come
sì.
Anche il manifesto, no, che è stato fatto a Genova. Manifesti cristiani di altre religioni tipicamente non sono contro le altre religioni, no? Non dicono
sì.
Io non esisto oppure l'altra religione è sbagliata, portano avanti la propria idea. Questo manifesto secondo me è un manifesto che porta avanti un'idea atea, ma è chiaramente un manifesto contro una particolare fede. Quindi secondo me, insomma...
Beh sì, soprattutto perché siamo in Italia, insomma, no? E allora è chiaramente un manifesto che ne dica uno dei dirigenti che abbiamo sentito prima contro la fede cattolica, contro il Vaticano, eccetera, eccetera. Giancarlo, le posso fare un altro esempio però di potenza, come dire, religiosa, tra virgolette, che invece ha fatto guerra? L'Iran, nella guerra Iran-Iraq, ce ne sono tanti, eh?
È vero che ci sono stati, però... livello di distruzione, è difficile poi fare paragoni tra crimini efferati, però il livello di distruzione di assassini di massa che si sono visti, se vuole, all'epoca della rivoluzione francese, quando era stata abolita la religione, e che poi si sono ripetuti nella Russia staliniana, si sono ripetuti nella Germania nazista, si sono ripetuti in Cambogia, si sono ripetuti in Cina, secondo me non ha fatto. C'è lo spiegio della vita umana.
Uccidere
per creare il nuovo Stato, no? Dalla morte nasce qualcosa di nuovo, così di Palingenesi, di Araba Fenice, che ritroviamo costantemente in queste idee, secondo me non è presente nella guerra che c'è stata tra Iran e Iraq.
La ringrazio, Sandra, provincia di Forlì, buonasera.
Buonasera, no, ho sentito bene l'ultimo intervento, ma comunque volevo anch'io intervenire sulla questione degli atei e degli agnostici. Più che altro rispondendo, come dire, alla provocazione di un radioascoltatore che ha definito ridicoli coloro che si sono sbattezzati. Ecco, io faccio parte di quei ridicoli. L'ho fatto 2 anni fa, perché vabbè, io da quando avevo 14 anni che non mi sento assolutamente né cristiana né cattolica, per protestare in un certo senso contro le posizioni nei confronti della Chiesa, nei confronti degli omosessuali, no? E penso che il battesimo sia, come dire...
E come ha fatto a sbattezzarsi? Me lo spieghi, perché io no?
Sì, glielo spiego, sì. Io sono andata presso la mia parrocchia, no, per la quale sono stata battezzata, e ho chiesto al prete, insomma, che potesse essere battezzato. Lui mi ha dato un modulo prestampato, appunto, che è diffuso da questa associazione di atei ed agnostici. E l'ho compilato, l'ho spedito.
E cosa le ha detto questo parroco, questo prete? Come l'ha guardata? Come l'ha trattata?
No, non è che abbia avuto un atteggiamento, come dire, contrario.
Si è messo un po' a ridere, mi dica la verità.
No, no, non si è messo assolutamente a ridere, perché io comunque ho portato delle argomentazioni piuttosto serie, insomma, e ha accettato comunque le mie posizioni, no? D'altra parte non si può fare diversamente.
No, vabbè, certo.
Ecco,
però allora, anche lei, vedo che sento che sorride, insomma, io non lo farei mai, anche se fossi convinto che le posizioni della Chiesa sono sbagliatissime. Che c'entra sbattezzarsi?
Lei evidentemente si sente cattolico, ma io come faccio, voglio dire, a far parte ancora di un elenco di persone cattoliche quando io cattolica non sono? Cioè, è un controsenso.
Beh, un elenco mi pare un po' troppo, non è che ci sia un elenco dei battezzati che tiene...
No, no, c'è proprio l'elenco, lui è andato.
No, certo che c'è l'elenco, cioè nel senso che dove lei fa il battesimo, se vanno a ritrovare gli archivi e lei risulta battezzata, però non,
certo,
è che...
Cioè,
il Vaticano
nome con il giorno del battesimo,
assolutamente,
con il giorno della mia nascita.
Però non è che c'è un elenco di battezzati al Vaticano con nomi e cognomi di tutti gli italiani battezzati, anche perché sarebbe un elenco molto lungo, insomma.
No, voglio dire che comunque quando si viene battezzati non si chiede il consenso, no? È come se qualcuno fosse, che ne so, iscritto a un partito a 2 mesi, no? Non puoi chiedere consenso a un neonato.
A un partito, la discussione.
Io penso che la Chiesa
a un partito
sia un grande partito, sì. Che purtroppo influenza la vita di coloro che non si sentono cattolici.
Però mi scusi, essere battezzati non è la stessa cosa di condividere le posizioni che esprime il segretario della CEI in quel momento.
Essere lì dentro, cioè far parte, ripeto, di un partito. Cioè, se lei fosse stato, faccio un esempio, iscritto al Partito Comunista al momento della sua nascita, oggi cosa farebbe? Spazio il fatto che il Partito Comunista non esiste più, no? Si toglierebbe, giusto?
No, non lo so, guardi, no, non è il mio caso naturalmente, però le voglio dire che sì, è successo che qualcuno nel passato abbia stracciato la tessera di un partito, no? Dio, non appartengo più a questo partito, straccio la tessera. E lei dice, io ho fatto la stessa cosa, sono andato dal mio parroco, ho detto non voglio più far parte della comunità cristiana, cattolica, italiana, e datemi indietro il modulo, mi sbattezzo, insomma. Lei ha fatto questo ragionamento, se non sbaglio?
Certo, perché io non mi sento parte di quella comunità, non condivido i principi, non condivido assolutamente niente, quindi il mio nome lì non ha più senso di essere. No?
Ho capito.
Allora,
Sandra,
quello che voglio dire è questo, se tutti quelli che non si sentono cattolici ma che sono stati battezzati facessero quello che ho fatto io e che hanno fatto anche altre persone, i numeri diminuirebbero, no? E lo
I numeri di cosa? I numeri di cosa?
Gli iscritti
a che?
Alla Chiesa.
Al grande partito del Vaticano, diciamo.
Esatto, gli iscritti alla Chiesa di Nuremberg. E quindi non si potrebbe più dire l'Italia è un paese cattolico, no. Non potrebbero più dirlo.
Sandra,
mancherebbero gli iscritti, ha capito?
No, ho capito perfettamente. Lei però sorride, ride con me e si rende conto che, per carità, possiamo giocare, possiamo ridere, però io non credo che se ci fosse uno sbattezzamento di massa cambierebbe qualcosa in Italia, insomma. E lo stesso fatto che ci sono persone...
secondo me cambierebbe, perché comunque i numeri dicono qualche cosa.
Ma poi cosa deve cambiare?
Questo movimento è assolutamente utile e sono assolutamente d'accordo sulla pubblicità che appunto questo movimento sta facendo a Genova.
Questo l'avevo capito. Sandra, la ringrazio, lei è stata molto gentile, anche molto spiritosa e ficcante nel suo intervento, mi sono dilungato molto con lei, ma insomma succede. Allora, ho diversi ascoltatori in linea, ma il tempo è scaduto. Sergio da Milano, che ringrazio e saluto. Sergio, come sta?
Bene,
che sta facendo in questo momento?
Stavo al supermercato in attesa, ma sono uscito.
Mi perdoni, 30 le do 30 secondi, sforerò, ma lei è da troppo in attesa. Poi Dino sempre da Milano, Gabriele provincia di Udine, Roberto da Roma, ci sentiamo domani. Sergio, prego, concluda la trasmissione.
commento sulla proposta di fare una tassa sull'immigrato, credo che sia una gabella odiosa da evitare. Propongo qualcosa di più efficace, di più equo, che è quello di verificare se chi ha un permesso di soggiorno e quindi ha un lavoro dichiarato e dimostrato paga regolarmente le tasse. Basta incrociare i dati, è facilissimo e credo che sia molto più equo e molto più civile. Non so se lei è d'accordo.
Assolutamente. Due belle telefonate per concludere. Un ascoltatore mi scrive: l'Iran non attaccò ma fu attaccato dall'Iraq. Sì, insomma, che l'Iran fosse uno stato ispirato alla pace, questo forse mi sembra eccessivo, gentile ascoltatore, ma ci sentiamo domani 18:30.